Allora, prima, visto che Daniele sta preparando computer, è stato bello ieri, vero fratelli? Evangelizzare. È bellissimo quando i figli di Dio vanno in piazza a parlare del proprio Salvatore. Credo che non ci sia cosa più bella, più preziosa, e chiaramente quando noi non ci andiamo, le motivazioni devono essere veramente molto gravi perché è un'attività, chiamiamola così, sopportata da dei precisi comandi del Signore, per cui siamo, come dire, siamo, fra virgolette, costretti, ma noi lo facciamo con piacere, perché è davvero bellissimo andare in piazza ed evangelizzare. Allora, questa mattina, vorrò trattare un tema che ho trattato circa 5 anni fa, non che non avessi cosa predicare. Sono argomenti nuovi che il Signore, nella sua infinita grazia, secondo i miei grandi limiti, mi dà. Ma ogni tanto lo Spirito di Dio magari ci fa rivedere delle cose che in qualche modo senti il peso di doverle ricondividere con i propri fratelli e le proprie sorelle. Di cosa parleremo? Parleremo di una forma di violenza che la scienza, la psicologia chiama gaslighting, un termine che adesso vi spiego, ed è una forma di violenza fatta di parole e fatta, sopportata anche da dei gesti, da una serie di contorni che possono portare la persona che la subisce a una grave forma di depressione. Allora, che cos'è? È una forma di manipolazione a livello psicologico, a livello della mente, maligna. Ripeto, ha proprio dei risvolti deleteri nella vita di chi la subisce. Leggiamo un passo, Colossesi capitolo 1, versetto 21, un passo che conosciamo bene. Colossesi 1, 21. Ci ricorda un punto zero, l'ho chiamato così io, il punto zero, il punto di partenza. Dice così: e voi che un tempo eravate strani e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie. È bellissimo questo passo. Cosa ci ricorda questo passo, fratello? Ci ricorda che quando noi arriviamo alla nuova nascita, il momento in cui noi nasciamo di nuovo, ok, c'è un punto di inizio, di partenza. Ma al di là della salvezza per grazia mediante la fede, quel momento preciso, praticamente nella nostra vita, non è cambiato nulla. Se per io per 26-27 anni sono stato educato dal mondo a pensare in una certa maniera, non è che nel momento in cui mi converto io divento esattamente, praticamente quello che Dio vuole. Perché cito questo? Cito questo, fratelli e sorelle, perché quando noi arriviamo al Signore, arriviamo in modo inguardabile, arriviamo con tutto il nostro bagaglio, la nostra educazione, i nostri punti fermi, che il Signore pian pianino deve smantellare e sostituirli con quelli che noi troviamo nella parola di Dio. Perché sottolineo questo? Perché, fratelli, quando in noi non c'è quella trasformazione, quel cambiamento che Dio vuole operare nella vita dei suoi figli, noi siamo capaci di tutto. Ci credete? Noi siamo capaci di commettere qualsiasi cosa. Ci crediamo, fratelli? Quante volte abbiamo sperimentato dei fallimenti? Non abbiamo mai sperimentato i fallimenti, specie all'inizio, è vero? Dice Paolo, lo leggo io, 2 Corinzi 11:3, dice: ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengono corrotte e sviate da che cosa? Dalla semplicità che ci deve caratterizzare e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Quando noi non cresciamo, fratelli e sorelle, noi perdiamo quella semplicità biblica, no, non nel senso di superficialità, e quella purezza che ci deve caratterizzare. Cosa succede? veniamo sedotti nelle nostre menti da Satana e siamo, fratelli, capaci di tutto. Vi ricordo Galati 5,19, i frutti della carne, vero? Presenti nella nostra vita con una potenza deleteria e ci possono portare a commettere delle cose gravissime. Questo è molto importante ricordarcelo, fratelli, perché ci deve spingere ad avere molta attenzione e cura come noi costruiamo la nostra vita. Parlavo prima di questa strategia gaslighting, che è una strategia che si basa su parole, si basa su dei gesti, delle situazioni che si fanno per degli obiettivi precisi che adesso vedremo. Voglio leggere un altro passo, Giacomo 1, l'epistola di Giacomo, a capitolo 1, versetto 26. Anche qui ci viene ricordato, ne leggeremo qualcun altro, la potenza che le parole possono avere. Fratelli e sorelle, la nostra lingua, nel senso il nostro linguaggio, le nostre parole, quello che noi diciamo, ha una potenza nel bene e nel male che noi non ci rendiamo forse bene conto. Noi possiamo, allo stesso tempo, come facciamo adesso, adorare Dio con la nostra lingua, ma poi possiamo commettere dei peccati che ci possono veramente compromettere nella nostra vita cristiana. Dice qui Giacomo 1,26, se uno pensa di essere religioso, e la parola religioso qui ha una connotazione positiva, voi sapete cosa significa religioso qui? Amante di Dio. Se uno dice che ama Dio, ok, in questo senso, ma dice poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione, il suo modo di amare Dio, è inutile. Guardate quanto è importante quello che noi pensiamo, quello che facciamo uscire dal nostro cuore e che manifestiamo con la nostra lingua. Ci ricorda ancora capitolo 3, leggiamolo, permettetemi di preparare il terreno, capitolo 3, versetto 5, dice così anche la lingua è un piccolo membro eppure si vanta di grandi cose. Osservate un piccolo fuoco, può ingendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità, pazzesco. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e infiamma la genna, dà fuoco al ciclo della vita. Ancora una volta, lo Spirito di Dio ci mette in guardia il male che può fare la nostra lingua. Proverbi 21,23 dice, lo leggo io, chi sorveglia la sua bocca e la sua lingua, dice, preserva se stesso dall'angoscia. C'è qui una verità importante, vedete? Quando noi usiamo a sproposito la nostra lingua, e quindi anche con obiettivi non buoni, e non la teniamo controllata e sottomessa all'azione dello Spirito Santo, è come se fosse un boomerang. Cioè, è qualcosa che ci torna indietro, dice qui, e ci crea dell'angoscia, prima o poi ci creerà dell'angoscia, ci creerà uno stato di ansia, diremo così. Quindi noi dobbiamo fare veramente molta attenzione e ricordarci un consiglio che il Signore ci dà. Ve lo leggo io, Matteo 5,37. Dice il Signore, ma il vostro parlare sia? Tante parole? Diciamole quando ne vogliamo. Dice sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno. Qual è l'invito qui? Non è che dobbiamo essere proprio telegrafici. Qual è l'invito qui che il Signore ci fa? Ci fa l'invito ad essere franchi, sinceri e a usare le parole giuste nel modo giusto. Ok? Non necessariamente aggiungere delle cose o programmare delle cose che in qualche modo ci possono fare del male. Allora, definiamo questa strategia malefica a livello psicologico che viene definita dalle psicologi gaslighting. ed è presente nella scrittura. Io voglio anche dire un'altra cosa. Studiavo un altro argomento e andavo, c'è un sito che io vado a vedere con molta attenzione. Sapete, la maggior parte degli psicologi più importanti, sapete da dove prendono spunto per definire delle malattie, strategie nel bene e nel male e dare le soluzioni? Lo sapete? Qua. La prendono dalla parola di Dio. È incredibile questa cosa qua. Perché nella parola di Dio noi troviamo, fratelli, tutto quello che riguarda l'uomo. Allora, dove nasce questo termine? Che cosa significa? Significa illuminazione a gas. E viene preso da un... è stato adottato da un film del 1944, vi riassumo brevemente la strategia, nel quale c'era un uomo che si voleva impossessare dei beni di una famiglia. Questa famiglia era una zia e una nipote. Allora, prima adotta una strategia che porta al suicidio di questa zia, dopodiché la sposa la nipote, quindi non scoperto, sposa la nipote, e lui attua questa strategia a livello psicologico che ha lo scopo di portare questa donna prima alla depressione e poi di nuovo al suicidio, in modo tale da impossessarsi tutti i suoi averi. È una violenza che può colpire, allora, queste strategie che adesso vi descrivo. Fratelli, non siamo immuni, eh? Sapete? Anche noi possiamo usare queste strategie diaboliche perché magari vogliamo dominare sul nostro marito, vogliamo dominare su nostra moglie, vogliamo dominare sui nostri figli in modo sbagliato. Allora noi adottiamo un insieme di parole, di strategie che ci pongono nella condizione sbagliata. Quindi può colpire una donna, un uomo, può colpire anche i giovani. Ed è una tecnica che serve per guadagnare potere su un'altra persona. Quindi questa è la strategia, cioè chi attua questa tecnica vuole avere potere sull'altra persona, vuole dominare l'altra persona, vuole guidare secondo i suoi principi l'altra persona. Allora, la scrittura ci insegna come difenderci, ci insegna come non cadere in questa manipolazione, e ci dà le soluzioni a questi tipi di problemi. Vi vedremo domenica prossima, se Dio vuole, un esempio biblico dove viene attuata questa, ce ne sono diversi per la verità, dove viene attuata questa strategia, e vediamo come supera questa subdola, diciamo, manipolazione a livello mentale. Io l'ho subita, fratelli, sapete? Molti anni fa, non vi dico l'ambito. Vi ricordate la testimonianza di Susi di Somma? Lei raccontò che ha subito una sorta di pressione psicologica da un suo ex che l'ha portata a una condizione di depressione e una condizione di diventare una persona incapace di prendere qualsiasi iniziativa e di essere poco lucida in molti momenti della propria vita. Si può arrivare a questo, ed è questo lo scopo di chi attua questa strategia. È una strategia, fratelli, subdola e intelligente nel senso negativo. Cioè, chi applica questo tipo di strategia è così intelligente nel applicare tante parole, usa anche delle cose giuste, delle cose buone. Ad esempio, noi potremmo usare anche la parola di Dio. Sapete? Perché la parola di Dio, se noi la usiamo in modo sbagliato, noi possiamo creare dei problemi, è vero? Quindi una serie di tutte queste cose. C'è una caratteristica di questa subdola strategia psicologica: non lascia tracce. Se uno volesse dire, guarda, ti faccio vedere che è così, non lascia tracce. Cioè, è difficile dimostrare questa azione, diciamo, dell'eteria, lasciatemi passare questo termine, del proprio carnefice. Allora, quali sono gli scopi? Gli scopi sono, come dicevo prima, quello di dominare e quindi si inizia verso questa persona a contestare tutto quello che lei fa, poi si inizia a, con dei termini, a mettere in dubbio la capacità di fare delle scelte di questa persona. Ok? Ecco, è sbagliato di nuovo, vedi? Sei la solita, sei il solito, visto? Sei senza speranza. Oh, ma io sai che sono preoccupato per te? Sono queste le parole che dico. Ma sai che sono preoccupato per te? Ma guarda, mi fai preoccupare. Allora usiamo anche una sorta di, come dire, di pseudo interesse. E a volte il carnefice usa anche delle parole che mette in dubbio l'equilibrio mentale della persona. Allora questa persona che cosa fa? Primo step, si chiude in se stessa. Non ha più quella forza lucida per poter reagire e rispondere a questa situazione. Inizia a mettere in dubbio le proprie capacità. Inizia a dire, oh ma forse ha ragione. Sì, no, in effetti non sono capace. E no, forse è meglio che mi sto zitto. O è meglio che mi sto zitta. Allora si chiude sempre di più in sé e si innesca nella propria mente di questa persona una sorta di scoraggiamento che, andando avanti nel tempo, porta alla depressione, porta alla confusione. Ed è forte perché si presenta una situazione strana. Sapete che cosa succede? Che la vittima guarda la persona, chiamiamola carnefice, un termine forte, la idealizza, cioè matura nella propria mente che questa persona non può mai sbagliare. Allora io devo in qualche modo seguire sempre questa persona. E la cosa triste, sapete qual è, fratelli e sorelle? La prima cosa triste è che da una ricerca è emerso che queste strategie vengono applicate negli ambiti familiari, nell'ambito lavorativo, con le persone con le quali noi passiamo più tempo. Quindi è qualcosa che viene messo in atto quando noi viviamo spesso con delle persone. Può essere la moglie, può essere il marito, può essere il papà, può essere la mamma, può essere il cognato, può essere la cognata, può essere il collega di lavoro, la collega di lavoro. Le persone con le quali noi abbiamo a che fare tutti i giorni. In una chiesa dove predicai questo messaggio, in fondo c'era una sorella che la vedevo molto triste, e che a un certo punto si capiva, gli altri non sono accorto, che si è messa a piangere, ed è uscita. Dopo è rientrata, io alla fine mi sono avvicinato, e lei mi ha detto, fratello, io sto subendo esattamente queste cose da mia cognata. Ha detto, e tutti i passaggi che tu mi hai descritto sono passaggi che io sto subendo. Fratelli, le persone a noi vicine. Sapete la seconda cosa triste? La seconda cosa triste è che chi subisce questo abuso spesso non ha il coraggio di chiedere aiuto, perché vive una sorta di depressione, di isolamento, di solitudine, che non ha la capacità di alzare la mano e dire aiutatemi. E se lo fa con persone sbagliate, che possono peggiorare la situazione e la condizione di quella persona. Allora guardate come è veramente pericolosa questa cosa. Fratelli, qual è la lezione che ci portiamo a casa questa mattina? Stiamo attenti a quello che facciamo, perché possiamo distruggere in un attimo le vite delle persone che ci stanno vicine. Attenzione a quello che pensiamo, a quello che diciamo, è vero? Perché? Perché come abbiamo visto in Colossesi 1:21, noi arriviamo al mondo che siamo nella nostra mente, siamo dei nemici di Dio. E nelle nostre opere pratiche siamo dei nemici di Dio. E se nella nostra vita non applichiamo le soluzioni che Dio ci dà, che vedremo la prossima volta, ma me ne accennerò qualcuno adesso, noi possiamo fare un grande male, un male che noi neanche ci rendiamo conto. La nostra mente arriva, fratelli, alla salvezza piena di immondizia. Ci credete? Che arriva piena di immondizia, piena di convinzioni umane, arriva piena di noi stessi, piena del nostro orgoglio, piena di paura di metterci in discussione. Vi voglio anticipare due medicine e poi mi fermo. La prima medicina noi la troviamo, e questa va bene per non diventare dei carnefici, fratelli. Se non vogliamo occupare il posto del carnefice, la scrittura ci dà una prima medicina. La vogliamo vedere? Romani, capitolo 12. Avrete già capito, sono passi che noi conosciamo a memoria, ma ahimè non sempre li applichiamo a memoria, tanto per rimanere in tema, ma sono i passi più conosciuti e meno realizzati nella vita dei credenti. Oggi più che mai, fratelli, lasciatemelo dire. Versetto 2, l'invito a non conformarci a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Se io arrivo alla salvezza e non applico il rinnovamento, e nella dispensa il fratello Gino fa un esempio bellissimo, cita che il rinnovamento, fa l'esempio del negozio, no? Che espone chiuso per rinnovo locali, e spiega che tutto quello che c'è in quel negozio non è più adatto all'uso che il proprietario ne vuole fare successivamente. Rinnovare la nostra mente vuol dire che tutto quello che noi abbiamo quando arriviamo al Signore, fratelli, va buttato nel cestino dell'immondizia. Noi dobbiamo sostituire a queste fortezze i principi della parola di Dio. Dobbiamo, ed è una fatica, ed è faticoso, non è facile, specie all'inizio. Ci dobbiamo far violenza perché siamo pieni di noi stessi, pieni del desiderio di prevalere, di imporre il nostro pensiero, cosa che i credenti non devono assolutamente fare. E se noi non applichiamo questo rinnovamento nella nostra mente, fratelli, noi possiamo diventare dei carnefici. Useremo la nostra lingua in modo sbagliato, potremo diventare violenti, lo sapete? Noi possiamo diventare violenti, possiamo minacciare, possiamo diventare violenti, possiamo usare anche le mani. Non è escluso questo. Secondo consiglio che la scrittura, o medicina che la scrittura dà a chi potrebbe subire questa azione sinistra a livello mentale. Venite con me in Matteo capitolo 22, fratelli, questa è la medicina delle medicine. Non c'è una medicina migliore di questa in tutte le situazioni difficili. Io voglio, fratelli, io insieme con voi, che possiamo stamparcelo nel nostro cervello, perché questo è fondamentale nella vita del credente. Matteo capitolo 22, versetto 27. Matteo 22, ho sbagliato il passo. Ho sbagliato il passo. 22, 37, pardon. Eccolo qua. Ho visto 27. La vecchiaia. Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Quando sei, fratello, in una situazione difficile, forse hai la moglie non credente e esercita pressioni forti, forse il marito non credente e esercita pressioni forti, forse i figli che ti distruggono la vita e ti fanno piangere, forse è il marito credente che ti fa un tipo di pressione sbagliata, forse è la moglie non credente che ti fa delle pressioni sbagliate. Beh, la medicina delle medicine la vediamo qua. Amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente. Vuol dire, fratelli e sorelle, che se noi mettiamo a primo posto il Signore e il Signore occuperà un amore esclusivo nel nostro cuore, ci possono anche calpestare, ci possono anche menare, ci possono distruggere la vita, quello che vorrete, ma noi avremo, fratelli, una forza che non sarà più umana, ma una forza che viene dal Signore. E ci permetterà questa forza di rimanere in piedi, forse piangeremo, forse soffriremo, ma ci permetterà di rimanere in piedi e un giorno il Signore potrebbe intervenire nella vita della persona che ci sta creando dei problemi. Allora, fratelli, l'invito, attenzione a quello che diciamo, attenzione nell'ambito familiare, attenzione, fratelli, nell'ambito lavorativo, attenzione nelle amicizie, nelle situazioni, attenzione a quello che noi possiamo fare e a quello che possiamo subire. Che Dio ci benedica. Amen.